era quello di prepararci un po' per Natale, prendendo lo spunto, come sempre, dalla parola di Dio. Mi era venuta inizialmente l'idea di riprendere in mano la lettera ai Galati, perché ci sono degli spunti grossi, però l'abbiamo già letta, curiosata un po', se non proprio approfondita. E allora pensavo di tornare a un brano che avrete sentito 100 volte, ma che è ricchissimo, del Vangelo di Giovanni, il capitolo 4, riguardante la donna di Samaria. Perché pensare a Natale è semplicemente pensare a un dono, ma di ricevere i doni non siamo pronti. Per ricevere un dono bisogna essere molto ricchi, o detto cristianamente, molto poveri. Perché la vera ricchezza è la povertà, vi spiego, ma forse ne avete intuito. Chi è molto ricco desidera che il dono sia all'altezza. E quando si desidera un dono all'altezza della propria persona, si condiziona il donatore, gli si toglie la libertà. Difatti fare dei doni ai ricchi è sempre molto difficile. Farlo ai poveri in genere è facilissimo, ma rischiamo di fare lo stesso errore, di dare il dono dall'alto in basso. Per fare un dono bisogna essere poveri. Bisogna cercare la relazione con la persona, non comperarla col dono che si fa. Quindi lasciarla pienamente libera e avere la gioia nel farlo di essere accolti o rifiutati. Dio fa così con noi. Se pensiamo a Natale, ci fa persino paura il Natale, perché Dio che si fa uomo avverte un pochino del dono. Arrivano degli angeli, gli angeli sono i messaggeri di una notizia divina. Quindi non immaginiamo svolazzare di ante. Ma gli angeli dove trovano ascolto? Nei più poveri. E solo i più poveri si muovono. Non mi state a dire che non sono stati avvertiti gli uomini, era in attesa un popolo, ma non si è accorto. Se ne sono accorti quelli che non avevano la carta d'identità, perché i pastori in Israele non appartenevano al popolo. Erano nomadi che potevano avvicinarsi, che si avvicinavano, che commerciavano, ma non avevano la circoncisione. I pastori non erano circoncisi, quasi sempre, perché appartenevano a delle frange, ripeto, in quanto nomadi, senza terra. È interessante che gli angeli abbiano trovato ascolto solo in costoro. E la parola chiave dei pastori è andiamo a vedere, andiamo a vedere. Nessuno si è mosso. E non si sono meravigliati di un bambino, ma anzi l'annuncio ricevuto era l'annuncio che era nato per loro il Salvatore. Sapete chi si chiamava Salvatore al tempo di Gesù? L'imperatore di Roma. L'imperatore di Roma aveva come secondo nome Soter, il nome greco che significa Salvatore. Questa gente si muove. L'avessero detto a chiunque altro degli ebrei doc, avrebbero detto no, no, l'imperatore. L'avessero detto a persone dell'alta nobiltà di Israele, che gioia. Erano collusi, no? I Sadducei erano coloro che avevano in mano i commerci e quindi vedevano bene i romani. Ma è stranissimo a pensarci. Ora ritorno a dire la cosa essenziale. Prepararsi a Natale è prepararsi a ricevere un dono. Dobbiamo anche essere molto onesti che la parola dono è sulla bocca di tutti in questi giorni. Non è che o si preparano, non si dice dono, si dice regalo, è la stessa cosa. No. Si usano parole differenti, però bisogna in qualche modo aprirsi o impegnarsi a che l'altro sia contento di noi. Ma questo assolutamente non ha niente a che fare con il dono. Perché se io faccio qualche cosa perché l'altro sia contento di me, non faccio un dono. Faccio un commercio. Do qualche cosa per riceverne in cambio. Quindi vediamo in questo testo, non voglio dilungarmi nella preparazione e nella riflessione sul termine dono, lo approfondiremo leggendo. Poi volevo concludere con le due letture della messa di oggi, perché apparentemente lontane da questo discorso, invece sono vicinissime. Comunque, oggi iniziamo da Giovanni l'Evangelista, il capitolo 4, conosciamo il testo. Gesù lascia Gerusalemme per un motivo molto semplice, stanno parlando bene di lui, ma parlare bene suscita le invidie, soprattutto di chi sta bene, di chi è a capo. Quindi si rende conto che i Sadducei cominciano ad avere nei suoi confronti una grande ostilità. E allora non vuole cercare lo scontro, si allontana. Allontanarsi significa ritornare in Galilea. E le strade per tornare in Galilea sono due, quella dei pellegrinaggi, più rumorosa, più festosa, e che meglio non sia attraverso la Samaria, perché la gente di Samaria è ostile. Quindi se vede passare un gruppo, un pellegrinaggio numeroso, possono esserci anche dei sabotaggi, e c'erano. Ecco perché passavano lungo il Giordano. Arrivavano a Gerico e poi salivano da Gerico, il percorso che ha fatto Gesù nell'ultimo pellegrinaggio. No, Gesù ritorna con un gruppetto, può passare dalla Samaria. E difatti ci dice il Vangelo che arriva a Sicar, vicino a Nablus oggi, proprio ai piedi della città di Nablus, e si ferma. Gli apostoli sono una dozzina di persone, vanno a cercare da mangiare. Lui resta solo, aspetta. C'è un pozzo che c'è ancora, lo stesso identico pozzo. Gli ortodossi hanno costruito una bella chiesa sopra, c'era già medievale, poi abbattuta, una lunga storia di chiese in Palestina. Gli ortodossi l'hanno rifatta. È un pozzo profondo, è un pozzo di circa 30 metri, dove c'è acqua buona, molto buona. Qualche vena sotterranea, si chiama il pozzo di Giacobbe, sta lì, però non c'ha di niente per poter tirare sull'acqua. Aspetta, passa una donna che viene col secchio, con la corda, e chiede a questa donna da bere. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua, le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Commenta l'Evangelista: i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Poi c'era un'altra situazione imbarazzante. Per legge l'uomo non può rivolgere la parola alla donna se è un estraneo. Ci si parla in famiglia con le donne. Se noi trattare una donna da prostituta e attaccare discorso per altri interessi. Ma L'evangelista non faceva questo, però l'inimicizia tra ebrei e samaritani la sottolinea, non si parla. Ecco perché i pellegrinaggi numerosi non passavano di lì, era una provocazione. Se ricordate, una volta Gesù ha tentato con gli apostoli e in una città non l'hanno accolto, vi ricordate? Veniva dalla Galilea e Giovanni, no, figlio del tuono, dice a Gesù, manda una maledizione su questa gente. Gesù dice, di che cosa parli? Andiamo da un'altra parte. Non l'hanno accolto. I samaritani sono in rotta con i giudei. E commenta l'Evangelista, i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, la donna gli aveva chiesto, come mai chiedi da bere a me che sono una donna di Samaria? Gesù le risponde, ecco il punto che a me interessa. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Allora ci sono due tipi di doni, il dono commercio e il dono invece che diventa in noi sorgente, perché poi Gesù spiegherà. Il dono che io ti do è acqua viva, cioè è sorgente. Poi lo dirà ancora più chiaramente. Gesù vuole che noi riceviamo il dono per condividere. Il dono vero, quello che Dio ci fa, è più facile a capirsi, ma qualsiasi dono non è mai solo per la persona a cui si fa. Perché se un dono ci fa veramente felici e non ci fa entrare in possesso di quello che riceviamo, e un dono per definizione non diventa mai un possesso. Il dono è sempre nelle mani del donatore. Lo capite questo? Se io distacco il dono dal donatore, non è più dono, diventa mia proprietà. I doni belli, quelli ricevuti da qualcuno, vi fanno sempre ricordare la persona da cui l'avete ricevuto. Mi sbaglio? Ricordo un furto assurdo, ritornando da un campeggio, mia mamma era venuta con me in Trentino a fare da mangiare per 50 ragazzine e a De Ferrari aspettavamo che arrivassero i genitori di una un po' squinternata con genitori tutti internati. Alle 11 di sera aveva messo di dietro la valigia e aspettavamo questi genitori alle 10 e mezza. In De Ferrari c'era ancora la Compagnia Italia, ricordo, gli anni 70, quando si è girata che è arrivato dopo un'ora. Un papà squinternato a prendersi la figlia, si è girata e la valigia non c'era più. Mia madre ha detto due cose. Ha detto non c'era dentro niente, gli straccetti di una donna semplice che era venuta a fare la cuoca in montagna, no? Però ha subito aggiunto, c'era la collana della nonna, non valeva niente, ma era della nonna. E poi seconda cosa che ha detto che mi ha colpito tantissimo, Marino, io la regalo, così non fa un furto. Gli regalo, la valigia, gliela regalo. Così non fa
Così non fa peccato.
un furto. Sono stato un po' lì, volevo dire, ma guarda, il furto l'ha fatto lo stesso, ma chiudo la bocca. Ma capite, la collanina non valeva niente. Ma era della nonna. La tristezza ce l'aveva per la collanina della nonna. Il dono rimane nelle mani del donatore. Ecco perché il dono non è mai quella proprietà che poi bisogna per darla, dividerla, spartirla. Oh, no. Il dono è sempre dentro una relazione larga di famiglia, di amicizia. E un'amicizia vera c'è posto per tutti, mi sbaglio? Se c'è una persona che è capace di donare gratuitamente, è al centro di relazioni e genera comunità. Gesù lo dice con chiarezza: se inviti a pranzo qualcuno, non cercare colui che ti può restituire il pranzo, altrimenti non fai un dono. Regala a chi non ti può restituire niente, così il tuo regalo continua, rimane vivo, se no è consumato, basta, non esiste più. Non esiste più come dono, esiste come pancia piena, come oro che tengo, no? In una cassetta di sicurezza per un eventuale. E Gesù lo dice: chiunque beve di quest'acqua, sta parlando dell'acqua che tira su questa donna, avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Ora, il Natale è Dio che ci regala un figlio. Siamo arrivati al dunque. Cosa significa Dio che ci regala un figlio? Che Dio che vuole, attraverso il figlio che ci regala, mantenerci in comunione con lui. Difatti, Gesù bambino non è mai il bambino, lo diciamo, ma è il figlio del Padre. E regalandoci il figlio, Dio ci inserisce in famiglia. Pensate che differenza ci sarebbe nel vivere il Natale come non il guardare un bambino, che bello, tutti i bambini sono belli. Io non ho mai visto nessuna mamma con un bimbo piccolo in braccio ricevere delle frasi scortesi. Ma soprattutto se è piccino piccino, tutti sono felici. E un bambino in braccio rischia di non essere neppure proprietà della mamma. Non lo è, non lo dovrebbe essere, ma è complimentato da tutti. È vero, è istintivo. Il dono fa la comunità, non fa felice chi lo riceve. Ecco perché l'acqua che io vi do da bere diventa sorgente che zampilla per la vita eterna. Allora, prepararsi a Natale, prepararsi a ricevere un dono che dobbiamo condividere immediatamente. E vi faccio un discorso un po' di famiglia mia, no? Ieri era Santa Lucia e a me sono venute in mente le Sante Lucie vissute due sole, il 43 e il 44, sfollate a Novara in una stazzetta, un retrobottega dove eravamo in quattro, senza servizi, senza niente, ci siamo stati due anni facendo la fame. E a Novara non si danno i regali a Natale, si danno a Santa Lucia. E i miei genitori non avevano soldi, però a tutte e due hanno comprato il 43 e il 44 una pipetta di zucchero filato con dentro dell'acqua sporca, un po' colorata. Io mi sono ricordato le due pipette del 43 e del 44, il dono di Natale, ma dato con un tale amore che restano i doni più belli. Il dono non si misura in sé, si misura nella relazione. E poi la pipetta è durata 5 minuti, la succhi, non c'è più, è finita lì. E il dolce passa rapidissimamente, però l'amore no. Ecco perché zampilla per la vita eterna. Noi a Gesù, a Natale, non ci avviciniamo mica seriamente. Siamo dentro il commercio e la nostra testa si disorienta sempre più perché è tutta in qualche modo strutturata col commercio. Anche se tant'è, i doni più belli sono quelli semplici. Ancora oggi ci sono persone che si ricostruiscono i doni con le loro mani per donare loro stessi. Ve ne siete accorti? Certi giovani ancora. È rarissimo, è sempre più raro. Prepararsi a Natale. Dio che si compromette regalandoci. Perché attraverso questo dono così grande ci sentiamo inseriti in famiglia. Ma continua a leggere perché non è finita la lezione. Gesù dice a questa donna, va a chiamare tuo marito, perché questa donna sta capendo, sta facendo domande serie. E questa donna sinceramente risponde, non c'ho marito. E Gesù dice, beh, ce ne hai avuti cinque. E adesso quello che hai non lo è neppure lui, tuo marito. Ma tutto questo va inteso anche in un modo molto simbolico, ma non dobbiamo commentare il testo, eh? Non siamo qui per commentare questo testo. Ma questa donna è colpita, colpita fortemente. E dice, vedo che sei un profeta. Stai dicendo delle cose che mi strafogano. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Gesù si è fermato al pozzo e il pozzo è tra due colline, due montagne. Il Garizim da una parte, l'Ebal dall'altra. E nella valle. Difatti butta sempre acqua perché sulle colline è più facile che piova. E poi tant'è la conformazione geologica. È sempre pieno. Sempre. La sua domanda. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. La domanda che questa donna fa è molto precisa. Dove si adora Dio? Non chiede ancora come, chiede dove. Perché a noi piace più il dove che il come. Il come non si contiene, il come non ha misura. Il dove sì, le coordinate si possono. E tra l'altro questa donna sa benissimo che i samaritani, per essere divisi totalmente dagli ebrei, si sono costruiti un tempio ad hoc perché non andassero i samaritani più in pellegrinaggio a Gerusalemme. Quindi, templi ce ne sono due, uno su Garizim e uno a Gerusalemme. E questa donna dice, fammi capire, dove lo incontro Dio? Dove? Sentite la risposta di Gesù, che è la risposta nel linguaggio di questa sera a Betlemme, ma cerchiamo di capire, non come luogo, ma in quel modo che dicevamo prima, da poveri, perché a Betlemme l'hanno incontrato i pastori, cioè nessuno, gente senza identità, gente disponibile ad andare a vedere un segno, ma ci arriviamo a poco, Gesù le dice, credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Allora il dono è una domanda sbagliata. Appegli dove si incontra Dio? Né alla chiesa dell'Immacolata, né alla chiesa di San Francesco, né alla chiesa di San Come? Né. Dio lo si incontra se ci si lascia incontrare. Dicevamo, Dio lo si incontra se si va a cercare un altare per deporre noi stessi, per mettergli nelle mani la nostra vita. Quindi si incontra anche all'Immacolata, anche a San Martino, anche a San Francesco. No, a San Antonio si incontra dove si vuole, o meglio, dove lui si manifesta e noi siamo disposti a vederlo. I pastori erano disposti a vederlo, nessun altro. Non avevano domande precise, quindi erano disposti a fare qualsiasi strada. Per loro la strada era brevissima. Le grotte dove c'erano i pastori erano a 3 km, 2 km dalla cittadina. Su, andiamo a vedere il segno. Ma il segno è terribile. In una grotta di pastori, una donna che ha in braccio un bambino. Vi sareste mossi voi? Sinceramente, io non mi sarei nato il Salvatore del mondo. Una donna, o meglio, neppure con in braccio il bambino, perché stanca dal parto aveva deposto il bambino sulla paglia. Ci sareste andati? È impressionante, Matà. È un dono che ci spoglia totalmente da pregiudizi. Un dono per il quale occorre disporsi nella più totale povertà. Perché se noi loro andiamo a cercarlo dove ci sembra giusto che ci possa essere dato qualcosa che vale. Il Salvatore del mondo è deposto sulla paglia. No, no. Potevano dire di tutto i pastori, ma non sta scemenza. E gli angeli ai pastori. Perché effettivamente, e Gesù dice, né, ma viene l'ora ed è questa, quindi è già nata quest'ora con Gesù. Per la donna era l'incontro, per i pastori è stata la nascita, per la madre l'annunciazione, per Giuseppe l'accoglienza di questa donna con in grembo un bimbo. L'ora è qualsiasi ora. Ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Adorare in spirito e verità, lo spirito è la relazione, no? La verità è la verità di Dio che ci spoglia di qualsiasi pretesa di identificazione. Cioè il cristianesimo non è una religione facile. Quante volte ci saremmo chiesti, un pochino sì, perché la religione musulmana ha così grande diffusione, ma non voglio svilirla, eh? Ma la religione musulmana non fa di Maometto se non un uomo qualsiasi. E Maometto non è il mediatore, assolutamente. È solo il destinatario di una parola che ha ascoltato sotto dettatura che ha scritto, o meglio, si è fatto aiutare a scrivere perché non sapeva scrivere. Si ricordava a memoria le cose che aveva ascoltato e le faceva tradurre in scritto da qualcuno. Difatti in arabo Corano significa dettato, dettato. Ma Dio nel mondo musulmano è grande. Gli attentati li fanno dicendo che cosa? Allah è grande. È la parola. Noi a Natale dovremmo dire Dio è piccolo. Dio è insignificante. E non facciamo pietismi nati in una grotta al freddo, non diciamo queste scemenze. Non c'entrano niente, mi capite? Il Vangelo non fa enfasi su questo, non c'era posto da dove potevano andare a riposare, ma stava per partorire. Non c'era posto perché in mezzo alla gente non si partorisce. Un minimo È meglio ritirarsi in un luogo a parte. Basta. Ma basta. Ma la gente viveva in grotte. Ah, Betlemme era una cittadina un po' su, quindi erano poche le grotte. Ma Nazareth erano tutte grotte, eh? Tutte grotte. Maria ha sempre vissuto in grotta, o meglio, nello stanzone davanti ad una grotta. È chiaro che i pastori, davanti alle loro grotte, se erano grandi, avevano degli stanzoni ma sporchi. Per cui se uno voleva riposare, entrava in grotta, non stava nello stanzone, mentre dalle altre parti gli stanzoni erano i luoghi dove dormivano, dove mangiavano, mentre in grotta tenevano le vivande, le derrate, o si rifugiavano in momento di grande freddo, basta, o di grandissimo caldo, niente di più. Quindi le nostre poesie sono tutte opera del demonio, perché ci fanno prendere strade che non c'entrano niente con la fede, ci fanno diventare protettori di un bambino. Il bambino non è nato per farci protettori. Il bambino è nato per farci partecipi della famiglia divina. È nato come fratello. È nato per consegnarci il suo amore al Padre. Sono più chiaro? Quindi prepararsi al Natale, o sia religiosi, ma Dio è Dio, il mistero dell'amore, della grandezza, del creatore. E allora nel Natale vediamo l'intermediario, il mediatore, che è proprio questo bimbo che in qualche modo ci dice che Dio ci vuole di famiglia, ma per volerci di famiglia si è fatto come noi. Qui potrei leggere moltissimi testi, ma ha preso la carne e il sangue per diventare fratello, per diventare uomo e imparare che cosa significa essere uomo. E qui apro una parentesi. Il Vangelo di Marco ci dice, non ci parla della nascita, il Vangelo di Marco. Neppure Giovanni ci parla della nascita, c'è solo l'introduzione. Ma il Vangelo di Marco ci dice soltanto che Gesù è andato a farsi battezzare e che finito il battesimo si sono aperti i cieli e il Padre ha consacrato il Figlio, ma nessuno si è accorto di me. Sarà solo il Battista che lo indicherà presente, perché ha una rivelazione lui. Ecco l'Agnello. Ma ci dice Marco che dopo che il Figlio è stato confermato dal Padre, l'amato, d'amato, è stato spinto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ci meravigliamo tanto che diciamo nel Padre nostro non ci indurre in tentazione, ma la tentazione è la prova, non invita l'invita a peccare. La situazione nostra di deboli, di arroccati col peccato su di noi, bisognosi di autoaffermazione, la tentazione è di tutti i giorni. Tutto ciò che facciamo, io stesso che vi parlo, se non sto attento, tento di proporre me stesso. Sto attento se gradite o meno quello che dico. Pensate com'è difficile essere liberi da se stessi. E il Figlio di Dio si è fatto uomo per insegnarci ad essere liberi da noi stessi. E gli unici che hanno potuto in qualche modo aprire gli occhi su di lui sono stati i pastori. Nessun altro poteva aprire gli occhi su, ma perché erano tutti pieni di loro stessi, come potevano? E quando Gesù ha cominciato a fare i miracoli, li ha fatti per aprire gli occhi, ma quando la gente si impossessava del miracolo, faceva la coda per farsi fare il miracolo e glielo chiedeva, lo faceva o no? No? E dopo aver fatto un miracolo sempre restituiva al miracolato l'iniziativa, è vero? La tua fede ti ha salvato. Nessun miracolo Gesù l'ha fatto, e quando si è trattato di farlo per se stesso non l'ha fatto. Se sei il figlio di Dio scendi dalla croce, non è sceso. Quando l'ha sfidato, dacci un segno dal cielo, non si è mosso. Se tuo padre ti ama scenderà a liberarti, il padre non è sceso. Il miracolo non è mai un segno di forza, mai. È un segno di attenzione. Il Papa, che nella lettera per la giornata dei poveri ha meditato Bartimeo, e l'abbiamo letto poi anche noi, diceva: che bello, quanti Bartimei ci sono nel mondo, ancora, grazie. Sono le persone che gridano. C'è bisogno che qualcuno ascolti. Gridare non è mai rivolgersi a qualcuno. Quando siamo in grosso pericolo gridiamo, e che cosa speriamo? Che qualcuno si accorga di noi. Dio si è accorto di noi da sempre, Dio sempre ci ha avuto nel cuore. Il peccato ci ha portato strade lontane, ma per dirci che Dio ci è vicino, si è fatto uomo. Ed è nato Betlemme. Finisco questo testo, non vorrei essere andato in tre la misura. C'è ancora un po' di tempo. Questo testo sfocia, perché voi potreste accusarmi di tirare un po' il testo. Invece sfocia nelle cose che ho detto. Già Gesù ci ha detto, no? Che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Dio si incontra da lì dentro, mai da lì fuori. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quindi è una donna di fede, eh? Noi la trattiamo come un'adultera che ha tanti mariti. So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Questa donna è preparatissima, è una pastora anche lei. Pur col suo disordine forse spirituale, psicologico, emotivo, le dice Gesù: sono io che parlo con te. Sottolineiamo questa frase pochissime volte. Nel Vangelo di Matteo diamo tanta enfasi al fatto che Pietro ha risposto: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Ma Gesù a questa donna molto tempo prima aveva già detto: sono io che ti parlo. Ha rivelato se stesso ad un'adultera, ad una persona che già l'aveva messo insultato da avergli chiesto davvero. E continua: in quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Non l'aveva mai fatto Gesù da solo. Dentro un commercio, sì, per comprare qualche cosa, sì, ma... Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi, di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente. Vedete che è diventata la sua gente? Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Mi ha guardato dentro, mi ha restituito la mia verità. Che sia lui il Cristo? Gesù gli ha appena detto: ma è troppo grosso, il Cristo, il Messia. Vi ricordate cosa dice agli apostoli Gesù? Il Cristo deve soffrire, deve morire. Quando vuole andare a Gerusalemme, il terzo pellegrinaggio, dopo aver detto che sarebbe stato preso e ucciso, non vuole andarci nessuno. Addirittura Pietro si è messo per traverso e Gesù l'ha chiamato Satana. E gli ha detto: mi vieni dietro, è finita con te. Poi lo farà il segno dell'unità della Chiesa. Ma dopo averci fatto vedere che è un gran peccatore, avergli fatto vedere che era un gran peccatore. Uscirono dalla città e andavano da lui. Mi fermo ancora qui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia, siamo andati a comprare. Ti abbiamo visto parlare con questa donna. Questa donna misteriosamente lascia l'anfora piena d'acqua e va in città, boh, tutta agitata. Beh, insomma, adesso la smettiamo. L'acqua non la tocchiamo, o la toccano, non lo so. Però il cibo che hanno comprato, mangiamo. Non si può riprendere a fare 15 km senza avere mangiato. Disse loro Gesù: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Mio cibo è fare la sua volontà. Allora quel bambino che è nato per insegnarci a fare la volontà del Padre. E la volontà del Padre lo porterà attraverso il rifiuto degli uomini a Gerusalemme, sulla croce, esposto fuori dalla porta della città nudo. La salvezza passa lì. Passa dalla morte del proprio io che vince e dal rinnovamento nella povertà, nella semplicità di noi stessi. Le letture di oggi apparentemente possono dire tante cose. Io leggo soltanto il Vangelo, ma il Vangelo è una pagina, penso lo ricordiate, abbastanza conosciuta. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? Gesù è adulto, ha 35, 36, 37 anni. È poco tempo che parla. Ha vissuto nascosto fino ad ora. Però di fronte a lui si sono scatenate le posizioni più varie. Una certa sensibilità l'ha avuto dai piccoli, dai poveri, dai peccatori. E basta. Guardate che la storia del figlio di Dio che si fa uomo è questa, eh? Visitato dai pastori, cercato a morte da Erode, vive a Nazareth in uno stanzone davanti ad una grotta. Ma questo fino a 32-33 anni. Il figlio di Dio che è venuto a farci sorgenti è sorgente in questo modo. E Gesù di fronte alla folla che lo cerca, ma ciascuno col suo interesse: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. Quando i bambini giocano da soli, adesso giocano da soli. E che è bruttissimo. La salvezza dei bambini è farli giocare insieme, possibilmente organizzandosi loro, inventando i giochi. Ma questo è quasi così. Non ci sono più le condizioni. Ci sono ancora in mezzo mondo, eh? In mezzo mondo, a Cuba, mi meravigliavo guardando dalla finestra i ragazzi che giocavano a pallone. Vi dico dove? La piazza sequestrata alla chiesa, che era, guardando una facciata alla destra della chiesa, aveva i ruderi di una costruzione di un giardino, per cui era una gettata di cemento, poi delle aiole, ma alzate di mezzo metro, tutto così. con un pallone fatto di pezza, a piedi nudi, andavano su e giù con il pallone, su e giù con il pallone. E ci stavano 2-3 minuti allo sfinimento. Che partite facessero non lo so, non ci ho mai capito, perché poi la porta non c'era, c'era il pallone che girava, una scodetta di 3-4 da una parte, 3-4 dall'altra, ma dove facevano gol, non ho mai capito. Forse non era neppure il pallone, una cosa inventata da loro, con un pallone di pezzi. Ma questi sono i bambini. Questi sono i bambini, però questi bambini bisticciano, anche quelli bisticciano, perché ogni tanto volevano cambiare gioco e allora perdevano tempo, allora si bisticciavano tra loro. Gesù dice, è venuto Giovanni che mangia e non, che non mangia e non beve, dicono è un indemoniato, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco un mangione e un beone. Un amico di pubblicani e di peccatori. Per chi è egoista, per chi è al centro di se stesso, non fa mai bene niente. La gioia dura pochissimo tempo. Io sono rimasto colpito, credo come tutti, di questa tragedia in discoteca, ne hanno parlato per fin troppo, non lo so. Ma cosa andavano a fare quei ragazzi? Cosa andavano a fare? Questa domanda si fatica a porla, ma è la più vera, la più importante. Ma è pieno così di ragazzi che vanno in giro. Non sanno più giocare, hanno bisogno di urlare, di ubriacarsi. Se poi fosse venuto quelle pasta che doveva venire, canzoni orrende, orrende, bestemmie. 14, 15, 16 anni. Signore, dove andiamo? Natale. Capite? Natale. Che cos'è Natale? Certo, abbiamo bisogno anche di festa, di luci, di tante cose. Ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un buon pranzo, no? Abbiamo bisogno anche che qualcuno si ricordi di noi, ci faccia gli auguri. Abbiamo bisogno. Ma il Signore non è geloso di questo, ma se non è al centro Lui. Noi vogliamo Dio a nostro uso e consumo, se lo vogliamo. Se no gli diciamo stai pure dove sei, te facciamo a meno. Ho fatto una meditazione un poco dura, no? Forse, ma l'aspetto positivo ce lo ricordiamo. Ci dà da bere dell'acqua per diventare sorgente. Ci incontra perché testimoniamo Dio con la nostra vita, per farci figli, per farci segni della presenza di Dio in mezzo agli altri. E tutto è tanto.